Quindi ora siamo arrivati alla terza sezione di questo capitolo. Ci concentreremo sui versetti 20 al versetto 34, l'argomento ovviamente è la risurrezione, ma specificamente questa sezione parla della risurrezione che è il punto di fede centrale per il credente, cioè la certezza della risurrezione è proprio la base di tutto il cristianesimo, di tutta la nostra fede, è proprio la nostra speranza. Dio ci ha dato questo capitolo per conoscere la realtà della risurrezione di ogni credente, che sarà come quello del Signore Gesù stesso. La risurrezione nostra è inseparabilmente legata a quella del Signore. Non è che il Signore risuscitò, ma noi non risusciteremo. Questa era la controversia che era nella Chiesa. Infatti, nel versetto 12, ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? E quindi Paolo scrive con l'ispirazione dello Spirito Santo questo capitolo proprio per rendere chiaro non solo la risurrezione di Cristo, ma anche quello che è la risurrezione di ogni credente. Quindi è il privilegio e la responsabilità di ogni credente capire le verità bibliche circa la risurrezione. E questa parte e queste verità devono avere un effetto nella nostra vita. Se noi abbiamo la speranza della risurrezione, allora avrà un effetto su come noi vivremo. Infatti l'Apostolo Paolo dice più in là nella prossima sezione che praticamente quello che noi crediamo ha un effetto sulla nostra condotta, e la nostra dottrina avrà effetto su come noi camminiamo o come noi agiamo nella vita. Ora, questo capitolo è diviso in due parti. La prima parte è l'importanza della risurrezione e la seconda parte è la natura, cioè una spiegazione di come sarà questa risurrezione nostra. Abbiamo visto nelle settimane precedenti la morte e la risurrezione di Cristo è un fatto che avvenne secondo il piano di Dio, secondo le scritture. La risurrezione è un fatto stabilito dai molti testimoni oculari, oltre, cioè in tantissimi momenti. Non è stata un'apparizione accaduta una volta, ma nessuno l'ha visto eccetto due persone. Oppure l'hanno visto in tanti, ma una sola volta. No, in diverse istanze, con diversi individui, l'apparizione di Gesù risorto, cioè loro lo hanno visto con i loro occhi, lo hanno toccato con le loro mani, e in una volta soltanto 500 persone. E Paolo aveva detto che questo fu scritto, non mi ricordo, una 25 anni dopo gli eventi. La maggior parte di questi testimoni erano ancora in vita, quindi potevano essere anche esaminate queste testimonianze, e c'era ampia possibilità per indagare a fondo. E quindi è senza dubbio che la testimonianza oculare stabilisce il fatto della risurrezione. Quindi non è che noi abbiamo creduto solamente a quello che hanno detto due o tre persone che potevano mettersi d'accordo. No, è una cosa ben conosciuta e sparsa per tutto il mondo. La risurrezione poi cambia la vita. L'Apostolo Paolo dice che lui era l'ultimo degli apostoli, che aveva perseguitato la Chiesa, ma quando lui stesso vide il Signore sulla via per Damasco, allora anche lui rimase convinto che Gesù è infatti il Cristo che i nostri padri aspettavano, secondo le promesse delle scritture. La settimana scorsa abbiamo visto il versetto 12 al versetto 19 che parla delle conseguenze logiche che risulterebbero da una negazione delle scritture, cioè della risurrezione. Cioè, se la risurrezione non esiste, allora Cristo non è risorto, noi siamo ancora nei nostri peccati, non abbiamo alcuna speranza per il futuro. Abbiamo visto le varie conseguenze che risulterebbero dalla mancanza della risurrezione. Ora vogliamo leggere dal versetto 20 fino al 34. Ma ora, allora comincio col 19, concludendo diciamo il discorso precedente. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, cioè se non c'è una vera risurrezione, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Tutto quello che avevano sofferto, tutto quello che avevano lasciato, tutto quello che la loro vita rappresentava era fondata sulla risurrezione. E se la risurrezione non esisteva, loro erano i più miserabili di tutti gli uomini, perché avevano dato la loro vita per qualcosa che era falso. Ma, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato. Quindi non è stato in vano i loro sforzi, non sono i più miserabili degli uomini, ma sono i più felici degli uomini, perché Cristo è risorto. Ed è la primizia di coloro che dormono, cioè c'è molto altro da avvenire. Non è solo Lui che risusciterà, ma anche noi risusciteremo come Lui è risorto. Lui è diventato la primizia di coloro che dormono. Il termine dormono è usato diverse volte nelle scritte di Paolo, che fa riferimento a un credente morto. Anche Gesù disse a Tommaso, mi sa, che disse che Lazzaro dorme, e dicevano: allora se dorme starà bene. Lui dice: no, ascolta, è morto, ok? Usano il termine dorme perché la morte non è la fine per il credente. Comunque Paolo usa questo termine non solo qui, anche in Primo Tessalonicesi, anche il Signore. Quindi, ed è la primizia di coloro che dormono. Versetto 21. Infatti, siccome per mezzo di un uomo, cioè Adamo, è venuto la morte, così anche per mezzo di un uomo, cioè Gesù, è venuta la risurrezione dei morti. E quindi incomincia il discorso delle conseguenze logiche che provengono dal fatto che Gesù infatti è risorto. Quindi come Adamo ha introdotto la morte con il suo peccato, così Gesù con la sua obbedienza ha introdotto la risurrezione dai morti. Versetto 22. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, per coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Attenzione, quando lui dice tutti, non è che tutti saranno risuscitati per la vita eterna, ma tutti risusciteranno, e lo vedremo tra qualche attimo. Poi, versetto 24, poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato ed ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Qui la morte è personificato, cioè viene descritto come un personaggio. Ma la morte è una realtà, non è una persona, ma è una cosa che esiste e sarà gettato nello stagno di fuoco. Leggeremo il versetto. Qui dice: l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa, cioè Dio stesso. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che faranno? Allora, no, vogliamo fermarci fino al 28. Ho detto fino al 34, ma in realtà è fino al 28 stamani. Ecco, infatti l'avevo scritto bene lì. Poi c'è un'altra sezione. Quindi, quello che vediamo dal versetto 20 al versetto 28, la realtà della risurrezione offre speranza per la vita. Noi abbiamo speranza per questa vita perché la risurrezione esiste. Offre chiarezza del piano di Dio. Quindi la risurrezione, Dio usa la risurrezione per spiegarci quello poi che sarà il piano di Dio per noi in futuro. E dà un vero scopo alla vita. Quindi noi possiamo vivere la nostra vita con la certezza che Dio risuscita i morti. Lui ci dona vita attraverso la sua grazia, che non è solo per adesso, ma che dura in eterno. Questa certezza dà un altro valore alla vita e fornisce gioia e forza per affrontare qualunque cosa che ti succede nella vita. Se noi abbiamo solo questa vita, saremo attaccati a questa vita in modo esagerato. Più ci avviciniamo alla morte, più disperati e timorosi diventeremo. Ma se non è solo qui la vita, abbiamo una speranza, come abbiamo letto stamani, di Abramo e dei nostri padri nella fede. Loro aspettavano una città celeste, una patria che il Signore gli aveva preparato, e quindi la loro speranza era in quello, che qui erano pellegrini e erano solo di passaggio. La vera vita, quella migliore, sarà quando saremo in cielo con il Signore. Quindi questo è solo l'antipasto, il resto è ancora da avvenire, che è ancora migliore. E questo ci deve dare forza per affrontare le difficoltà e tutte le cose che ci possono succedere nella vita. Ora, la risurrezione è il punto di fede centrale per il credente. Questo è il titolo del messaggio stamani. Ora, il primo versetto, il versetto 20 in questa sezione: la risurrezione fu tipificato nella legge delle feste, cioè nell'Antico Testamento Dio aveva dato a Mosè, aveva prescritto che dovevano osservare certe feste durante l'anno, durante il calendario levitico, il calendario giudeo. Allora, tutte queste feste rappresentavano in qualche modo la persona di Cristo o la sua opera per salvarci. Per esempio, anzi fammi tornare un attimino indietro, facendo riferimento alla festa levitica, Paolo stabilisce la risurrezione di Cristo stesso e anche quella futura di ogni credente. Il tempo perfetto passivo indicativo del verbo "è stato risuscitato" significa che Cristo è attualmente nello stato vivente e lo sarà per sempre. Il tempo del verbo descrive questo, vuol dire che lui è risorto una volta per sempre e vivrà in eterno. Questo è quello che descrive il tempo perfetto passivo indicativo di "è stato risuscitato". Quindi lui è in uno stato vivente permanente. La risurrezione sua è dunque compiuta per sempre. La festa levitica della Pasqua fu già identificata con Cristo quando in 1 Corinzi 5, versetto 7 a 8, Paolo aveva chiamato, aveva fatto riferimento a Gesù come alla nostra Pasqua. Infatti Giovanni Battista, quando vide Gesù, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi identifica Gesù con quella festa levitica. Infatti tutte le feste stabiliscono, feste stabilite in Levitico, cioè Paneazimo, Pentecoste, Trombe, espiazione e i tabernacoli, oltre alle primizie e la Pasqua, tutte queste ci insegnano che Gesù Cristo è il punto di quelle feste, cioè ci insegnano che lui è il nostro Salvatore, ci insegnano che lui ritornerà. E questo delle primizie spiega, cioè fa riferimento alla risurrezione. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice qui nel versetto 20: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Riferimento alla festa dei giudei. Levitico capitolo 23, vogliamo leggere due versetti su questa festa dei giudei. Levitico 23 versetto 10. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele, di loro, quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe, cioè nella raccolta, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Egli agiterà o sventolerà il covone davanti al sacerdote, davanti all'Eterno, affinché gli siate graditi. Il sacerdote lo agiterà o lo sventolerà il giorno dopo il sabato. Allora, il giorno dopo il sabato, sai, non l'avevo neanche notato questo, il giorno dopo il sabato è il primo giorno della settimana che fa riferimento, guarda, non l'avevo nemmeno letto prima, non l'avevo nemmeno visto, ma è evidente, il primo giorno della settimana, domenica. Gesù, dopo il sabato, dopo che era rimasto nella tomba per 3 giorni e 3 notti, dopo il sabato è risuscitato. E questa sventolazione o agitazione del covone è un riferimento già nell'antichità della risurrezione di Gesù Cristo. Ma Gesù è le primizie. Le primizie dovevano essere raccolte. Un covone, il primo covone raccolto, portato al sacerdote per rappresentare che ci sarà ancora altro raccolto, ancora più grande, non solo un covone. Ma questo santificava tutta la raccolta, ma anche era un atto di fede. Se la prima parte della raccolta viene data al Signore, si sapeva che ce ne sarebbe stato molto altro per il nostro beneficio. E così la risurrezione di Gesù Cristo adempie l'immagine o la figura nella festa delle primizie. Gesù è le primizie della risurrezione. Lui è risorto, ma molti altri risusciteranno in seguito. E questo è il significato della festa delle primizie. E Paolo spiega, lo Spirito Santo usa queste scritture per spiegare quelli dell'Antico Testamento. Le scritture spiegano le scritture, ok? Allora, quindi c'è molto più da seguire. Quando nella chiesa a Corinto dicevano: sì, Cristo è risorto, ma noi non risusciteremo, allora Paolo spiega: se Gesù è risorto, anche noi risusciteremo con lui, perché lui è le primizie di quelli che dormono. E così un giorno, però poi dice, ognuno nel proprio ordine. La salvezza e la risurrezione sono contrapposte alla caduta nel peccato e la morte eterna, versetto 21 e 22. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuto la morte, quindi Paolo sottolinea il fatto che, come, cioè, che Cristo è il primo da risuscitare, ma che introduce la risurrezione per tutti, come Adamo ha introdotto la morte per tutti, purtroppo, ma contrapposto a quello, la risurrezione di Gesù introduce la vita a tutti, cioè la risurrezione a tutti. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti, perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Adamo condusse la stirpe umana nel peccato e quindi introdusse la morte, ma Romani capitolo 5, Romani 5, versetto 12, uno dei primi versetti che condividi con qualcuno quando gli stiamo evangelizzando, per descrivere da dove viene la morte e per descrivere la conseguenza del peccato, versetto 12 dice: perciò come per mezzo di un solo uomo, cioè Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Guarda il versetto 18: per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così per un solo atto di giustizia, cioè la morte e sepoltura e risurrezione di Cristo, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Quindi la risurrezione ci dimostra che la risurrezione di Cristo è contrapposto alla disobbedienza di Adamo e alla morte introdotta da Adamo, così l'ubbidienza di Gesù Cristo e la sua risurrezione introduce la risurrezione per tutti gli uomini. Ora attenzione, non tutti gli uomini sono salvati, ma tutti risusciteranno, e lo vedremo tra un attimo. Versetto 19, infatti come per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Vedi come sono collegati queste scritture. In questo brano Paolo stabilisce che ogni persona sarà risuscitato. Non tutti avranno lo stesso destino, ma tutti usciranno dalle tombe. Apri a Giovanni capitolo 5, per favore. Giovanni 5, versetto 28. Il Signore dice, allora, versetto 24, noi lo citiamo spesso nella presentazione del Vangelo. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola, dice Gesù, e crede a colui che mi ha mandato, ha, cioè possiede, vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il versetto 28, lo stesso contesto, stesso discorso, Gesù dice, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. Quindi quando Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 5 che la risurrezione di Cristo ha esteso la risurrezione a tutte le persone, Gesù aveva già affermato che tutti udranno la voce del Signore e ne usciranno quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Quindi 1 Corinzi non sta dicendo che tutti risusciteranno per avere la vita eterna, ma tutti ritorneranno in vita, i giusti, cioè quelli che sono salvati per andare in cielo, quelli che non hanno accettato Cristo come proprio Salvatore, per stare davanti al giudizio del gran trono bianco descritto in Apocalisse capitolo 20, poi arriveremo anche lì stamani. Quindi la salvezza e la risurrezione sono contrapposte alla caduta nel peccato e alla morte eterna. Ora, dal versetto 23 al versetto 24, poi verrà la fine, ma ciascuno nel proprio ordine, versetto 23, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Quindi non tutti i morti risusciteranno nello stesso momento, ognuno nel proprio ordine, prima Cristo. Infatti ci sono cinque diversi momenti di risurrezione. I primi quattro appartengono alla prima risurrezione. Quelli sono Cristo e i redenti, che sono risuscitati in tre momenti storici diversi. Poi la quinta risurrezione è veramente la seconda risurrezione, è quello degli empi, quelli che non sono salvati. Quindi vengono considerati teologicamente due risurrezioni, quello dei giusti, incluso Cristo, e quello dei perduti. Comunque sono due risurrezioni e non è un'invenzione mia, non è di un teologo, lo vedremo tra qualche attimo in Apocalisse capitolo 20, questo. Allora, la risurrezione accadrà secondo il piano di Dio. Questo è il significato di questi due versetti, ognuno, ciascuno nel proprio ordine. La Bibbia parla di due risurrezioni e anche di due giudizi. Dalla difesa di Paolo davanti a Felix abbiamo la certezza che questa speranza esisteva sin dai tempi dell'Antico Testamento. Osservate cosa dice Paolo a Felix, e lui parla della speranza che i loro padri avevano già nell'Antico Testamento. Atti capitolo 24 versetto 15. Ce l'hai, Dave? Atti 24. Avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, cioè facendo riferimento a quelli che accusavano Paolo. Paolo era perseguitato perché lui testimoniava la risurrezione di Cristo. I giudei lo perseguitavano per la risurrezione di Cristo e Paolo dice, loro sono in contraddizione, non io, perché anch'essi condividono il fatto che ci sarà una risurrezione. Io vi testimonio che quella risurrezione è avvenuta prima con Cristo. Ora, che anch'essi condividono che vi sarà una risurrezione dei morti, tanti dei giusti che degli ingiusti. Paolo dice, questa è una speranza che anche i giudei hanno, cioè anche l'Antico Testamento e tutti i padri nostri speravano in questo. La risurrezione non è un'invenzione del Nuovo Testamento, già esisteva questa speranza, e questo è ciò che Paolo fa, dichiara davanti a Felix nella sua prima difesa. Ora, ci sono due giudizi e due risurrezioni. I due giudizi, il primo è questo, il tribunale di Cristo. Quando il Signore ritorna nel rapimento, 1 Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13 a 18, spiega che il Signore ritornerà con la voce di una tromba, ok? E i morti in Cristo risusciteranno, quelli che sono morti fino a quel momento in Cristo risusciteranno. Sulla terra accadrà quello che è chiamato il periodo della tribolazione, ovvero le doglie i dolori, le doglie di Giacobbe, la 70ª settimana della profezia di Daniele in Daniele capitolo 9, ok? Quello accadrà sulla terra. Durante il periodo di tribolazione sulla terra, in cielo sarà il tribunale di Cristo, cioè il giudizio dove si presenteranno tutti i credenti davanti a Cristo per ricevere il premio per il loro servizio che hanno dato al Signore. Secondo Corinzi capitolo 9, guarda, a questo giudizio non ci saranno i non credenti. Secondo Corinzi capitolo 9, scusami, secondo Corinzi capitolo 5, versetto 9. Perciò ci studiamo per essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, noi credenti, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Questo è il tribunale, è il giudizio per i credenti. Non sarà determinato se sarà salvato o meno, ma sarà determinato il nostro premio per il servizio. È più chiaro in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 9, dove dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto. Io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno sia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Il tribunale di Cristo non è per determinare se uno sarà salvato o meno. Al tribunale di Cristo ci andranno i credenti. Ora, quell'altro, e anche Apocalisse capitolo 4, versetto 10, dimostra che noi saremo davanti al trono, e con questi premi non è che noi faremo a gara l'uno contro l'altro, guarda quante ne ho avuto io, guarda quante medaglie ho avuto io. No, sono quelle corone che noi getteremo ai piedi di Dio, davanti al suo trono. Il nostro servizio, quello che noi facciamo in questa vita, è l'unica cosa che noi possiamo offrire a Dio come gratitudine di quello che Lui ha fatto per me. Questo è il primo giudizio, il giudizio dei credenti. Poi ci sarà il giudizio dei non credenti al gran trono bianco. Ora, Romani capitolo 8, versetto 1 dice che non vi è alcuna condanna perché coloro che sono in Cristo Gesù. Avevamo letto in Giovanni capitolo 5, versetto 24, che chi crede in Lui è passato dalla morte alla vita e non verrà in giudizio, cioè non sarà giudicato per i suoi peccati. Gesù Cristo è stato giudicato sulla croce per i peccati di tutti coloro che crederanno in Lui. Lui è stato giudicato per tutti i peccati del mondo, ma quelli che hanno ricevuto Cristo come proprio Salvatore non saranno più condannati per i propri peccati, perché Cristo ha già pagato e la sua giustizia viene imputata a noi quando noi crediamo in Lui. Ecco perché c'è una distinzione: non è che dovremmo morire e stare davanti a Dio per vedere se saremo salvati, niente affatto. La salvezza viene determinata ora in questa vita, quando noi riceviamo Cristo come nostro personale Salvatore, e quando andremo lì è già determinato, il nostro nome è già scritto nel libro, oppure non lo è se non abbiamo creduto in Cristo. Allora, le due risurrezioni, quindi il primo giudizio è quello, e il secondo giudizio è quello del gran trono bianco, lo vedremo tra qualche attimo. Le due risurrezioni, Luca capitolo 14, Luca 14 versetto 14: e sarai beato perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Quindi Gesù dice: ci sarà una risurrezione dei giusti e ci sarà una risurrezione dei non giusti. Ok, questo avevo fatto riferimento a questo versetto solo per dimostrare quello. La risurrezione invece degli empi lo vedremo in Apocalisse capitolo 20. Per iniziare, Apocalisse 20 versetto 6. Stiamo descrivendo quello che il versetto dice: ciascuno nel proprio ordine, Cristo le primizie e quelli che sono di Cristo, ok, nel loro tempo. Apocalisse 20, versetto 6. Ok? Dice: beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Ok? Allora, la risurrezione accadrà prima del millennio, perché regneranno con Lui, e accadrà la prima risurrezione per quelli che sono di Cristo. Allora, Cristo è le primizie. Poi la Chiesa sarà risuscitata, Apocalisse 20, versetto 4. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato di giudicare. Allora, questi sono noi di questa epoca qui, ok? Che saranno risuscitati. Primo Tessalonicesi 4, versetto 13 a 18 è molto chiaro su questo. Infatti, tutti e due i libri di Primo Tessalonicesi parlano del ritorno di Cristo, ogni capitolo parla del ritorno di Cristo, vanno letti e studiati bene. Ora, Primo Corinzi, un riferimento veloce a Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 52, dice: in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, cioè i credenti vivi ancora saranno mutati, non tutti moriranno, ma tutti saranno trasformati. Ok? La risurrezione della Chiesa lo vediamo descritto in Apocalisse 20, versetto 4, la prima parte. Poi ci sono, inizia, dopo il rapimento iniziano 7 anni di tribolazione, moriranno tantissimi credenti in quel periodo. Allora, i credenti sono stati rapiti via, non ci sarà un credente all'inizio sulla terra, ma milioni di persone saranno salvati. Molte di queste persone moriranno, e queste persone che muoiono durante il periodo della tribolazione saranno risuscitate alla fine della tribolazione. Non è invenzione mia, leggiamo il versetto 4. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia, né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Chi sono questi e quando risuscitano? Sono quelli che non erano salvati al momento del rapimento. Quindi quelli che sono stati salvati durante il periodo della tribolazione, quelli che non hanno accettato il marchio della bestia 666, né nella mano né nella fronte, sono stati messi a morte e risusciteranno prima dei 1000 anni, perché regneranno con Gesù per 1000 anni. Ok? Allora, quindi alla fine della tribolazione ci sarà un'altra parte della prima risurrezione, Cristo le primizie. Quelli che sono morti fino all'epoca alla fine dell'epoca della Chiesa e poi i santi del periodo della tribolazione. Okay? Alla fine del millennio, Apocalisse 6, capitolo versetto 9 a 11, è un'ulteriore informazione sulla risurrezione di quelli che sono morti durante il periodo della tribolazione. Ora, Apocalisse 20, versetto 5, vediamo quelli che saranno risuscitati alla fine del millennio. Versetto 5, ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Sono stati descritti 4 diversi momenti sul calendario e tutti e queste 4 risurrezioni fanno tutti parte di quello che viene chiamato la prima risurrezione, la risurrezione dei santi, beati e santi, quelli che fanno parte della prima risurrezione. La morte non ha effetto su di loro, cioè la morte finale. Ok? Chi sono questi qui, il resto dei morti? Durante il millennio nasceranno tantissime persone, molte persone saranno salvate, quelle persone sono persone normali e purtroppo la morte esiste ancora e moriranno. Ok? Alla fine del millennio anche loro risusciteranno. E fanno tutti parte, questi 4 momenti di risurrezione, fanno tutti parte della risurrezione dei giusti. Ok? Ora, questa è la prima risurrezione. La seconda risurrezione è quella degli empi, ed è al giudizio del gran trono bianco, dove saranno giudicati tutti coloro che non sono nati di nuovo. Continuiamo in Apocalisse 20, la nostra lettura, versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, e il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo è l'inferno, il luogo di perdizione, dove tutti quelli che non sono stati salvati, nati di nuovo, passeranno l'eternità nelle fiamme dello stagno di fuoco. Non l'ho scritta io, non l'ha inventata la Chiesa, non l'ha inventata la Chiesa Cattolica nel Medioevo, è scritto qui, nella Bibbia. Ora, questo gran trono bianco è il secondo giudizio, è il giudizio dove si presenteranno quelli che non sono salvati, non il tribunale di Cristo dove vanno i credenti. Questo giudizio ha solamente una conclusione, lo stagno di fuoco. Quindi questa è la seconda risurrezione, cioè quando risusciteranno tutti quelli di tutte le epoche che non sono nati di nuovo. Ok? Ho capito, cioè io lo so che è tanta informazione, ma è abbastanza semplice. Chi nasce una volta muore 2 volte. Chi nasce 2 volte muore una sola volta. E forse neanche quella, perché nel rapimento potremmo essere rapiti prima di morire. Paolo dice: non tutti dormiremo, ma tutti saremo mutati. Ok? Allora, quindi Gesù disse in Giovanni capitolo 3, bisogna nascere di nuovo. Ok? Avrei da dire qualcosa di pubblico. Mamma mia, non voglio fermare il messaggio qui. Questo è buffo. Oh, mamma mia. No, le cose capitano, figurati. Allora, Gesù disse a Nicodemo, bisogna nascere di nuovo per vedere il regno di Dio. C'è qualcuno qui stamani che non è nato la prima volta? Alza la mano, per favore. Allora, se c'è una mamma qui che è gravida, solo quel citto può alzare la mano. E ancora non è nato. Tutti noi siamo nati una volta. Allora, per vedere il regno di Dio, bisogna nascere la seconda volta. Cioè bisogna nascere spiritualmente. Siamo tutti nati con l'acqua, come descrive Gesù nel terzo capitolo di Giovanni. Siamo tutti nati secondo la carne, ma bisogna nascere spiritualmente. Okay? Per vedere il regno di Dio bisogna ricevere Gesù Cristo come proprio Salvatore, è molto semplice. Gesù ha pagato per i nostri peccati sulla croce, è stato sepolto come era scritto, è risorto il terzo giorno secondo le scritture, secondo il piano di Dio, secondo le promesse di Dio. Se tu accetti il suo pagamento per te, sei perdonato per sempre e sei nato di nuovo e vivrai in eterno. In quell'attimo tu sei nato di nuovo e non verrai in giudizio, ma sei passato dalla morte alla vita. Se tu non hai fatto questo nel tuo cuore, c'è la risurrezione degli empi per te, c'è il giudizio del gran trono bianco per te, dove Dio cercherà il tuo nome nel libro dell'agnello. E se non c'è, non c'è salvezza, non c'è annihilazione, come si dice? Annihilimento, non c'è. Ci sarà un'eternità nello stagno di fuoco. Io non vorrei neanche, non vorrei che neanche il cane di Paul finisse in quello stagno. Non vorrei il peggior uomo del mondo, non vorrei che nessuno finisse là. Ma neanche Dio lo vuole. Lui ha mandato Gesù Cristo affinché nessuno ci debba andare. Ricevi Cristo come tuo personale salvatore, Lui è la nostra salvezza. E non devi temere né il giudizio finale, né lo stagno di fuoco, e non devi neanche temere la morte. Perché la morte non è altro che una porta che ti porta da questa vita alla prossima. Ecco perché Gesù lo chiama dormire. È una cosa temporanea. Quando uno dorme, si sveglia. Mica dorme per sempre. Catiana. Si sveglia. Allora, quando muore un credente, muore. Ma si sveglierà. Alla risurrezione. Beati, versetto 6. Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. La morte seconda è il termine che